/radioweb vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con UIC Basilicata, programma interamente realizzato dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conduce per voi Fabiana Sant'Angelo in collaborazione con la Presidente UIC Basilicata Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica Fabiana Sant'Angelo.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla. Per noi è un grande sostegno.
Nella tua dichiarazione dei redditi firma e inserisci il codice fiscale UIC Basilicata 96002400768. Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata torniamo a parlare di sport e in particolare del campus a tutto tondo promosso dalla sezione territoriale UIC di Potenza e realizzato in collaborazione con l'ASD Non Vedenti Lucani, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi FISPIC e il Comitato Italiano Paralimpico CIP. Ricordiamo che questo appuntamento ormai consueto per il capoluogo potentino rappresenta l'occasione per curiosi, soci, di approcciare a questi sport praticati, ricordiamo, da persone con disabilità della vista, come lo showdown, il goalball e il blind tennis, di cui abbiamo parlato già in altre occasioni. In particolare poi il presidente UIC Potenza Luciano Florio interverrà per darci interessanti aggiornamenti sui prossimi campionati che si disputeranno a breve, ai quali lui parteciperà come atleta di showdown a livello internazionale. Quindi un percorso davvero molto fortunato, ma anche guadagnato, proprio perché partendo da una passione dilettantistica poi si può arrivare anche a livelli più alti, quindi questo è un incentivo a provare anche per chi ci ascolta. Ma non vi rubo altro tempo e passo la parola ai nostri ospiti.
Amici, abbiamo ora con noi in linea Nicola Sant'Agata, tecnico della nazionale di showdown. Parleremo, come abbiamo anticipato, di questa nuova edizione di A Tutto Tondo con delle novità e dei nuovi allievi, delle nuove leve, se così possiamo definirle. Nicola, di questa edizione, di questo percorso, che cosa ti ha colpito particolarmente e trovi giusto condividere e sottolineare con chi ci ascolta?
Grazie per l'invito e per l'opportunità che abbiamo in questo canale di esprimere le nostre esperienze, di comunicare le nostre esperienze. Allora, in questa terza edizione che la SD Non Vedenti Lucani, società alla quale appartengo e mi onoro di rappresentare, abbiamo sviluppato, diciamo, la cosa che mi ha colpito di più è stata appunto la velocità con la quale i partecipanti hanno appreso e messo in pratica dei consigli tecnici che sono alla base appunto di esperienze, di verifiche fatte in questi anni anche in campo internazionale, per cui mi sono molto positivamente sorpreso della loro capacità di mettere in atto subito i dettami tecnici ai quali sono stati invitati e sottoposti, per cui Questa è la cosa in particolare che mi ha veramente entusiasmato e colpito. Hanno dato vita a un torneo interno, diciamo, molto, molto avvincente e anche di un buon livello tecnico.
Abbiamo con noi in linea collegato insieme Salvatore Cella, un socio che diciamo è nuovo rispetto alla radio perché è la prima volta che lui partecipa e fa questa esperienza e mi piacerebbe diciamo fare un po' un confronto sia dal punto di vista tecnico, no? Come allenatore e lui come appunto allievo che ha approcciato alla prima volta a questa esperienza. Quindi Salvatore, anzitutto fai un quadro di te, di chi sei e raccontaci come hai vissuto questo primo approccio. Dopodiché passiamo la parola di nuovo a Nicola che ci dice come ha visto Salvatore, no? Dalla sua prospettiva.
Sono diciamo un nuovo iscritto dell'Unione Italiana dei Ciechi, anzi un nuovo tesserato perché da inizio anno che faccio parte di questa bella comunità. Sono un docente di musica, nello specifico di fisarmonica, insegno al liceo musicale di Potenza, il Walter Gropius. Ho una formazione da musicista, mi sono laureato in conservatorio e da qualche anno appunto insegno. Per me è la prima esperienza per quanto riguarda questo campus, mi sono veramente divertito. Io poi purtroppo non essendo molto tendente allo studio e ad altro, non sono uno sportivo, quindi per me è stata proprio una novità anche questo. Mi sono veramente divertito, c'è stata veramente una bella compagnia con tante persone, diciamo con queste appunto disabilità visive. Abbiamo avuto Nicola che è stato veramente un ottimo coach che ci ha istruito benissimo e abbiamo capito diciamo alla perfezione ogni gesto. Sicuramente, come ha detto lui, siamo stati molto veloci nell'apprendimento, ma anche grazie a lui che appunto ce l'ha spiegato le varie tecniche e un po' tutto, quindi è stata molto competitiva. Infatti il torneo, come ha anticipato Nicola, è stato molto appunto competitivo e avvincente, però molto interessante. Era un mondo a cui non facevo parte e spero magari un giorno di continuare, perché mi sono veramente divertito e mi ha appassionato molto questo sport.
Nicola, che cosa hai osservato di Salvatore? Diciamo, che cosa puoi già dire di lui come potenziale giocatore, i suoi punti di forza?
Allora, di Salvatore posso dire subito, andando troppo generoso negli apprezzamenti. Grazie Salvatore, sono proprio loro i ragazzi che sono veramente straordinari. Di Salvatore ho potuto notare una ottima carica agonistica, gli piace competere in maniera sana, molto sportiva, e devo dire che ha un bel braccio, ecco, lui ha già come ha inteso i dettami tecnici, li ha messi in pratica già con quella forza e quell'agonismo necessari per le competizioni, cioè lui è molto portato, sarebbe un ottimo giocatore e avrebbe dei margini di miglioramento enormi, ha questa capacità di mettere subito in pratica la teoria, ecco, e in modo determinato, molto 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 determinato, per cui l'ho visto bene, mi piacerebbe continuare ad allenarlo e se lui ha ovviamente piacere di continuare questa attività, ne ha tutte le carte in regola per poter fare degli ottimi tornei e delle belle partite, divertirsi, continuare a divertirsi così come ha fatto in maniera ludica in questa occasione, o anche ambire a risultati agonistici di livello nazionale.
Salvatore, com'è stato questo primo impatto proprio dal punto di vista fisico? Con la palla, con il tavolo da gioco?
Allora, devo dire, dal punto di vista fisico, l'unica cosa che non mi aspettavo è io mi sono stancato molto con il braccio. Infatti, dopo questi 3 giorni molto intensi, mi faceva un po' male tutto. Però, al di là di questo, Pensavo di essere un po' più disorientato, invece l'ho quasi sentito subito mio, sia il campo, sia la palla, sia la racchetta, tutto. Ci ho messo, devo dire, poco ad abituarmi un po' al gesto, proprio all'ambiente in generale, quindi forse anche questo che magari mi può aver anche aiutato nell'apprendere più velocemente. Non avevo quel disorientamento iniziale che magari può avere un'altra persona.
Amici, abbiamo ora con noi Luciano Florio, presidente della sezione UC di Potenza, che ci darà un suo contributo sull'utilità di questi incontri, di questi eventi che servono sempre a divulgare comunque i tipi di sport per chi ancora si deve avvicinare, ma poi soprattutto è interessante conoscere l'evolversi di questi percorsi quando si decide di intraprenderlo in maniera agonistica, come Luciano ha fatto. Allora, raccontaci poi, dacci gli ultimi aggiornamenti rispetto ai campionati, perché sappiamo che il futuro è prossimo, quindi a te la parola.
Sì, salve a tutti, a tutti i radioascoltatori. E allora, lo sport è molto importante, è organizzare questo tipo di evento, perché dà la possibilità a non vedenti e tipo vedenti di avvicinarsi all'attività sportiva, che per i disabili visivi, ripeto, è importantissimo, perché si dà la possibilità, oltre che di conoscere gli sport che possono essere praticati, ma anche sono momenti di aggregazione, momenti di socializzazione, momenti di divertimento. Poi ci sono due strade che possono essere intraprese, quella di praticare sport per un benessere fisico e per incontrare gli altri, per divertirsi, quindi farlo in maniera non agonistica, e l'altra strada, quella più importante, quella in cui uno si può impegnare e non senza sacrifici, che è quello di allenarsi in maniera costante e partecipare alle gare agonistiche, come ho fatto io ormai da un decennio. Quindi cosa fare? Allenarsi in maniera costante, prepararsi fisicamente e iscriversi alla nostra associazione sportiva, che è affiliata alla FISPIC, e successivamente partecipare ai campionati nazionali, sia di showdown ma anche di altre discipline sportive, ed eventualmente, se si è bravi, essere convocati in nazionale e quindi gareggiare a livello internazionale. Ecco, io ad agosto, per esempio, ho partecipato all'Europeo di Showdown ed è stata un'esperienza bellissima. Siamo stati a Sofia in Bulgaria, abbiamo partecipato sia a livello individuale che a squadre, e per quanto riguarda il torneo a squadre abbiamo raggiunto il quarto posto, con qualche rammarico, perché potevamo andare a medaglia. A breve parteciperò alla prima giornata di campionato italiano di showdown, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 13 al 15 dicembre, e poi a livello internazionale invece dal 27 novembre al 1 dicembre sarò a Varsavia, dove l'IBSA, che è l'organismo internazionale, ha organizzato un torneo internazionale con l'assegnazione di punti valida per la ranking mondiale, e quindi sarò presente anche lì. Porteremo la SD non vedenti Lucani in Polonia.
Bellissimo, Luciano, grazie mille per le tue parole. Appunto, cioè, quello che poi spinge un qualunque atleta, alla fine, al di là della disabilità, è la passione, quindi in questo caso tu ce l'hai trasmessa, si può partire appunto in sordina soltanto per il gusto di provare e poi arrivare molto lontano. È importante anche il riferimento agli organismi che tu hai fatto, proprio perché è giusto per chi ci ascolta capire poi a chi rivolgersi, anche semplicemente per avere delle informazioni, per capire di cosa si tratta e quindi eventualmente iscriversi. Ricordiamo, anche se l'abbiamo fatto tantissime altre volte, cos'è lo showdown brevemente e in cosa consiste, perché diciamo non è mai abbastanza per avvicinare le nuove leve.
Sì, lo showdown è uno sport in cui si gioca bendati con una pallina sonora su un tavolo di 3,60 metri e in modo così puramente semplicistico viene chiamato tennis per non vedenti, tennis tavolo per non vedenti, anche se è totalmente diverso da un tennis tavolo. Ci sono delle porticine sul fondo del tavolo con delle sponde e lo scopo è quello di far passare la pallina sonora sotto uno schermo centrale e fare gol all'avversario. Si gioca in set, si può giocare uno contro uno, due contro due, tre contro tre, insomma a seconda se si gioca a livello individuale o a squadre.
Grazie Luciano, noi ti facciamo i migliori in bocca al lupo e aspettiamo poi com'è andata e di sentire quello che ci racconterai.
Grazie a tutti e a presto.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di formazione, lavoro e inclusività. Lo faremo approfondendo un'interessante iniziativa a cura di Forema, l'ente di formazione del sistema confindustriale veneto, che ha deciso di fornire un corso dedicato alla sicurezza sul lavoro in interpretariato LIS, che ricordiamo è la lingua dei segni italiana. A detta del direttore generale Matteo Sinigaglia, molto spesso diventa difficile fornire questo tipo di servizio a persone che abbiano una disabilità uditiva e in questo caso si permette quindi di affiancare interpreti LIS agli esperti della sicurezza sul lavoro, facendo così in modo, in maniera lungimirante, di rendere accessibile questo aspetto fondamentale della vita dei lavoratori. Ma diamo ora qualche dato. Secondo una recente elaborazione Censis, basata su dati Istat, in termini epidemiologici la prevalenza in Italia dei problemi uditivi è stimata nel 12,1% della popolazione. Sono infatti circa 7 milioni gli italiani con ipoacusia. Alla luce dell'invecchiamento della popolazione, utilizzando anche le stime di prevalenza per età, l'AIRS, l'Associazione Italiana Ricerca Sordità, ci fornisce una generale crescita progressiva del numero di persone con problemi di ipoacusia. Un dato che appare ancora più elevato tra gli uomini, ossia il 13,4% contro il 10,4% delle donne. Una popolazione che appare molto più vasta di quella che si stima ed in costante aumento. Parleremo di questo ed altro con il nostro ospite.
Amici, siamo ora in linea con Roberto Baldo, responsabile delle attività e dei progetti di Forema, che ci parlerà innanzitutto della storia di questa realtà, della sua mission soprattutto, e di come poi questo si intrecci con le tematiche del terzo settore.
Grazie. Forema è una società, la società di formazione e di consulenza di Confindustria Veneto Est, con base a Padova, che è sul mercato ormai da più di 40 anni. L'anno scorso abbiamo festeggiato, insomma, un grande evento, questo traguardo un po' simbolico. È una società che è nata per volere del sistema confindustriale, inizialmente come soggetto deputato a fornire attività formative e competenze a chi operava all'interno delle aziende o a chi voleva entrare nel mercato del lavoro, quindi andando di base a colmare quelli che sono i gap di competenze tra il sistema diciamo dell'istruzione formale, quelli insomma, con i neodiplomati, i neolaureati, eccetera, e quelle che hanno poi le esigenze del mercato del lavoro e quindi le richieste da parte del sistema delle imprese industriali e quindi coniugando un po' questi due poli. In questi 40 anni il settore un po' della formazione, della consulenza evidentemente è cambiato molto, però uno degli elementi diciamo di continuità e che negli ultimi anni ha trovato grande rilevanza è proprio il tema del riuscire ad accompagnare i processi trasformativi delle organizzazioni, le trasformazioni delle aziende.
A proposito di cambiamento, no? E di trasformazione del mercato del lavoro e di figure professionali, quanto e come si sta affermando il ruolo del diversity manager? Ma soprattutto definiamolo innanzitutto, e poi come si abbina lo spirito imprenditoriale al terzo settore, che sono due cose che ancora si fatica a concepire intersecate, in realtà poi di fatto lo sono più di quanto immaginiamo.
Guardi, mi dà un assist eccezionale, nel senso, il tema è un po' questo. Allora, oggi la competizione si gioca sulla capacità di un sistema territoriale di elaborare delle risposte coerenti con i bisogni del mercato. Perché un'azienda non è semplicemente un'organizzazione di mezzi finanziari, economici, di attrezzature, macchinari che riceve degli input e restituisce degli output, ma in realtà un'impresa, e qui veniamo un po' a come si fa impresa oggi, qual è lo spirito imprenditoriale che ci sta alla base, fare impresa significa riuscire a leggere dei bisogni, elaborare delle soluzioni originali in risposta a quei fabbisogni, utilizzando le tecnologie, certo, col 4.0, con la digitalizzazione l'abbiamo visto, sperimentato in prima persona, ma ponendo sempre maggiore attenzione al tema del capitale cognitivo. Questo cosa significa? Significa che le fonti che generano il valore per il cliente sono sì l'utilizzo della tecnologia, ma sono sempre di più le competenze che un'organizzazione è in grado di mettere in pista. E allora da qui nasce questa preoccupazione per le organizzazioni, per gli HR, di dire va bene, devo cambiare il mio approccio alla gestione del personale e devo creare le migliori condizioni organizzative possibili per cui le persone, tra virgolette, diverse dallo standard fordista possa entrare nella mia organizzazione generando valore per sé e per l'organizzazione stessa, attivando tutte quelle misure che oggi vanno sotto il macro cappello del diversity management e inclusion. Quando parlo di diversità mi riferisco a tutte le diversità, diversità di genere, diversità di età, diversità di etnia, diversità di cittadinanza, diversità nelle abilità. Allora, è chiaro che poi ognuno di queste categorizzazioni va approcciato nella maniera corretta perché le cause cambiano, le aspettative cambiano, ma quello che sta un po' alla base è un cambiamento culturale da parte delle aziende che stanno investendo molto su questo fronte, si stanno fortemente interrogando e sperimentando soluzioni per appunto leggere quelli che sono i bisogni delle persone. Uno dei grossi temi oggi è quello legato alla generazione alfa, la prossima che si affaccerà sul mercato del lavoro. Quale sarà il suo approccio rispetto al lavoro quando tutta la macchina, tra virgolette, è settata sui boomer o sui millennial o sulla X generation? Però appunto si stanno lavorando per leggere e anticipare questi fabbisogni e in una certa misura farsi carico di un pezzo di stato sociale.
A proposito di formazione, è abbastanza recente un vostro corso rivolto ad interpreti di lingua LIS, quindi rispetto proprio al discorso delle skills, no? Voi come vi ponete sulla tematica dell'inclusione? Perché è chiaro che costruire poi una figura professionale che abbia delle competenze trasversali richiede ovviamente un lavoro più specifico e una, come dire, possibilità più ampia di avere degli stimoli, dei contenuti, ma proprio delle competenze che chiaramente sono diversificate. Ecco, su questo piano voi come vi muovete?
Allora, ci muoviamo anche qui con un approccio di carattere sistemico, mi spiego meglio. Innanzitutto partiamo dal presupposto che parlare di profili professionali significa andare a declinare, andare a interpretare cosa le persone devono fare all'interno di un'organizzazione e quindi quali competenze servono, che significa prendere in considerazione le competenze tecnico-professionali, le competenze soft, le cosiddette competenze trasversali, le competenze digitali e le competenze in ambito di sostenibilità. Perché queste quattro famiglie intersecate oggi al meglio rappresentano quelli che sono realmente i profili professionali richiesti dalle aziende. Questo vale sia per chi è fuori dal mercato del lavoro e vuole entrare, sia per chi vuole rientrare magari dopo il percorso di reskilling nel mercato, ma anche e soprattutto per chi è già dentro il mercato del lavoro. Perché uno dei principali portati dei processi della Green Transition, quindi il doppio effetto della Green Transition e della Digital Transformation, riguardano proprio la necessità di riqualificare, riformare le proprie persone per aiutarle a sostenere i processi evolutivi legati alle innovazioni tecnologiche, digitali e del business model. Ora il tema qual è? Che Forema è un soggetto diciamo generalista, nel senso che si occupa di tante cose diverse, ma non generico. Noi non operiamo su tutta la potenziale offerta formativa. Ci occupiamo fondamentalmente di tre macro aree. C'è tutta la parte legata alla compliance normativa in termini di tema di sicurezza, ambiente, eccetera, che è un po' la specializzazione storica. C'è tutto il mondo della fabbrica, quindi l'organizzazione dei processi produttivi con tutte le sue rispettive declinazioni. E poi c'è tutto il mondo legato all'HR management, cioè alla tutte quelle azioni che noi facciamo per sostenere il nuovo ruolo che l'HR manager, variamente denominato, lo troviamo chiamato direttore del personale, è direttamente l'imprenditore, è il CFO, o comunque quelle figure che all'interno dell'azienda hanno il compito di coltivare e far crescere il capitale cognitivo di quelle persone, oggi devono essere aiutate a fare questo. Per cui quando andiamo a parlare di inclusione sociale, che per noi è un obiettivo, per il ragionamento sistemico che facevo prima, sono i territori che competono, non è la singola azienda, il sistema, perché poi sono misure che si mettono appunto un po' tutti assieme, ha capito che queste fasce di popolazione hanno dei bisogni specifici e con i limiti di gol sono state attivate tutta una serie di misure che puntano proprio a rimuovere questi elementi di ostacolo e sfruttare le sinergie già esistenti tra il pubblico e il privato per raggiungere questi obiettivi comuni.
Grazie a Roberto Baldo per aver partecipato a questa puntata. Noi ci ritroviamo qui sempre con quattro chiacchiere con WC Basilicata e ci auguriamo poi di risentirci per altre iniziative.
Volentieri, grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
Avete ascoltato quattro chiacchiere con UC Basilicata. Per info e contatti consultare il sito www.uicbasilicata.it.